Ciao a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Malostica, Vicenza. Allora, trasmissione di questa sera, riprendiamo il nostro discorso sulle esperienze di premorte. Esperienze di premorte che avrei dovuto fare questa sera il punto di vista delle religioni rivelate, e invece, dando un po' un'occhiata a tutte le mail che sono state mandate in internet a proposito della discussione, ho visto che c'è l'articolo che ha mandato Sciascia, che ha trovato su un sito, che è lunghissimo, nel senso che sono 36 pagine stampate, e che dà un po' l'occasione di fare una panoramica di tutte le esperienze NDE. Quasi quasi io questa sera vi farei questo articolo e fermandomi ogni tanto a commentare i vari passi. In realtà di questo articolo che ha mandato Sciascia mi interessava la prima parte più che il resto, perché mentre il resto l'abbiamo già fatto all'interno del libro delle NDE, cioè delle esperienze di premorte, la primissima parte invece introduceva quello che sono alcuni esperimenti scientifici che in effetti vanno a confermare quelle che sono le concezioni del paganesimo politeista e della stregoneria. Naturalmente, mandando Sciascia in lista questo articolo, mi ha dato l'occasione proprio di fare un altro scritto di circa 3 pagine abbondanti, in cui va a ricapitolare quelle che sono le visioni della stregoneria del paganesimo politeista sull'uomo e i suoi percorsi di conoscenza, cioè collocare l'uomo all'interno dell'universo, sia dell'essere natura che degli dèi. Ve lo farò questo articolo, perché secondo me quel pezzo è importante, perché va a definire che cos'è l'uomo, cioè che cos'è un essere della natura, quali sono le strategie religiose, che noi consideriamo religiose, in realtà sono le strategie di vita, che per noi vita e religione è la stessa cosa, che l'essere natura ha assunto proprio per produrre esseri pluricellulari, fra i quali l'uomo, gli esseri mammiferi, eccetera, che hanno non una sola strategia di vita in quanto io sono una persona, ma perché oltre alla mia strategia di vita fatta da Claudio, che si considera una persona, ci sono milioni di strategie di vita, tante quante sono le cellule e tanti quanti sono anche gli esseri che dentro di me vivono. Perché ricordate che io ho una flora batterica, ci sono virus, ci sono batteri, dentro di me, e come qualsiasi persona, c'è un universo che si muove, che si trasforma, e quell'universo che si muove e si trasforma non è una cosa asettica che non pensa, non ragiona, non costruisce le sue strategie, e dal punto di vista della stregoneria questo dobbiamo tenerlo ben presente. Ebbene, l'articolo mandatoci da Sciascia, torno a ripetere, è lungo, nel senso sono 36 pagine, e potrei farlo tutto quanto in quest'ora di trasmissione, soffermandomi qua e là a commentare qualche aspetto. Bene, questo articolo ci dà anche modo un po' di ricapitolare tutto quello che sono le esperienze di premorte, e penso che ve lo farò proprio adesso. L'articolo qui c'è e dice che è stato messo nel giornale La Stampa, proprio il giornale La Stampa, in data 20 maggio 1995, cioè prima ancora che noi facessimo questa analisi, c'è questa data e l'articolo è a firma, vediamo un attimo se riesco ad arrivarci, è a firma di Paolo Vanoli, consulente in scienze della nutrizione e medicina biologico-naturali. Cioè, questi sono i dati che ci sono su questo articolo per poterlo rintracciare, ed è su internet, perché Sciascia l'ha preso proprio da internet. Allora, intanto, visto che parliamo di Sasha, gli faccio auguri perché oggi stava poco bene e spero che guarisca presto e che stia bene e che torni chiaramente i microfoni da radio. E poi la ringrazio perché sto facendo un grande lavoro, cioè si è cimentata in un'impresa che l'impresa in cui noi cimentiamo, sappiamo l'idea iniziale che abbiamo, ma non sappiamo in che cavolo di lavoro ci stiamo cacciando. Cioè, ci sembra un lavoro fatto così per gioco, poi in realtà è una grande fregatura perché diventa un grande lavoro che richiede un grande impegno. E Sciascia si è cimentata in un grande impegno in realtà. E naturalmente la ringraziamo, ringraziamo il suo impegno e gli facciamo un sacco di auguri e saremo qua a aiutarla. Bene, andiamo allora con questo articolo, La scienza scopre l'anima. Le testimonianze relative a situazioni nelle quali il paziente clinicamente considerato morto e poi sopravvissuto e ha raccontato di essersi trovato in un mondo di luce sono molte migliaia e sono state rese note anche in testi editi in varie lingue, compreso l'italiano. Singolare invece l'esperimento condotto da alcuni scienziati russi. Indagini sull'aldilà, San Pietroburgo, Russia. Il cadavere di una donna di 44 anni è stata trovata impiccata 11 ore prima. Aveva ancora addosso un paio di mutandine rosa e una maglietta di colore stinto. Il cartellino al pollice del piede, con i pochi dati essenziali, una larga ecchimosi attorno al collo, un tanfo orrendo ci circonda, emanante dalle centinaia e centinaia di cadaveri che aspettano l'autopsia, ammucchiati nei corridoi semibui di questo sconfinato obitorio che raccoglie i morti per accidente. Il professor Konstantin Korotkov apre la sua valigetta nera, sembra una 24 ore, in realtà è un apparecchio portatile di rilevazioni con tante luci rosse. Attacca la spina, lega un elettrodo al polso sinistro della morta, distende le dita rattrappite della mano destra che crocchiano e resistono ai suoi tentativi finché riesce a riporre la mano ormai allargata su una tavoletta metallica. L'altro elettrodo che contiene una lastra impressionabile è collegato all'apparecchio. Il ronzio elettrico segnala che l'esperimento è cominciato. Attorno alle dita della morta, nella penombra, si scorge nettamente un alone azzurro-viola, piuttosto intenso, vibrante. È l'elettricità che lo produce? Cos'è? Korotkov si affaccenda con mosse calme attorno all'apparecchio. Tutto viene registrato qui dentro, insieme ai dati ricavati dalle lastre impressionate, commenta. Verrà inserito nei nostri computer per analisi statistica. Anche su questo cadavere effettueremo rilevazioni ogni 2 ore per 5 giorni. Poi dovremo restituirlo. Oltre non possiamo andare per adesso. L'ostacolo è giuridico-legale. Tutto quello che vediamo all'apparenza e la sostanza di un normale esperimento di laboratorio. Eppure qui a San Pietroburgo i ricercatori dell'Università Tecnica stanno cercando di rispondere a una domanda antica come l'umanità. Resta qualcosa di noi dopo la morte? Le religioni di tutti i tempi hanno sempre risposto di sì, dice Korotkov. È logico. Esse esistono proprio perché l'uomo ha sempre penato o sperato di essere in qualche modo immortale. La scienza si è dovuta fermare al limite dell'ultimo respiro, semplicemente perché non c'era modo di andare oltre con prove sperimentali. I nostri esperimenti dicono che invece si può andare oltre, ci troviamo sulla soglia di una terra inesplorata, che si delinea sterminata e dove un giorno troveremo risposte che potrebbero mutare l'intera nostra percezione del mondo. Su questa affermazione vi affermo che non è vero. Perché l'unica no mutare la nostra percezione del mondo si ha semplicemente attraverso lo scuotimento delle nostre emozioni. E qualunque cosa potrebbero scoprire non muta assolutamente la nostra visione del mondo perché questa appartiene al condizionamento educazionale. Pertanto può mutare la visione della cultura, può mutare la visione della scienza, ma non può mutare la visione degli uomini, perché la visione degli uomini è impressa attraverso il condizionamento educazionale subito o la propria capacità di variare quel condizionamento educazionale, che significa variare la nostra struttura emozionale. Ma soltanto chi si prende in mano la responsabilità della propria vita può fare questo. Pertanto, il fatto che io faccio una scoperta e muto il punto di vista dell'umanità è assurda, cioè l'affermazione in sé è assurda. Le labbra screpolate del cadavere sono semiaperte, immobili, come un attimo fa. Gli occhi segnati da una riga di trucco ormai disfatta restano chiusi, eppure questo corpo, incontestabilmente senza vita, emette ancora qualcosa. Sì, insiste Kotov, possiamo affermare, dopo 2 anni di ricerche, di aver ottenuto l'evidenza sperimentale dell'attività del corpo umano, almeno per alcuni giorni dopo la morte. È qualcosa che sembra contraddire tutto quanto si sapeva fino ad oggi. No, e sembra contraddire invece quelle che sono le idee preconcette che c'erano fino ad oggi, cioè le idee delle religioni rivelate, e cioè, vado avanti con l'articolo, e cioè che tutte le attività fisiologiche dell'organismo si spengono rapidamente dopo la morte clinica e vanno a zero in un determinato breve periodo di tempo. In realtà noi come pagani politeisti sappiamo che un corpo umano non è solo la coscienza dell'individuo che rappresenta quel corpo, ma è un vero e proprio crogiolo di altre coscienze, di batteri, di forze, di cellule che si trasformano e cellule attive che vanno anche in decomposizione. Pertanto tutta l'attività di vita, sì, la mia si è staccata, cioè io non sono più io perché il mio corpo, io mi sono staccato dal corpo e non esisto più all'interno del corpo, ma esistono un'infinità di altri esseri che continuano le trasformazioni finché il corpo non va completamente in decomposizione. Pertanto esisterà sempre un'attività di coscienza, un'attività elettrica che comunque si trasforma anche parecchi giorni dopo il corpo. Perché? Perché altri corpi si devono trasformare. E questo, per le religioni rivelate, è un assurdo. Le domande si affollano, la tentazione di sconfinare dal solito terreno sperimentale nella sterminata serie di ipotesi, estrapolazioni, teorie, si fa irresistibile. Qui il confine fra scienza e esoterismo diventa sottile, ma dobbiamo resistere alla tentazione che io stesso provo di lanciarsi nell'ignoto. Chi commenta così è Gennady Nikolaevich Dulnev, il direttore del Centro di Tecnologia Energetico-Informativa, di cui il programma Korotov è soltanto una parte. Il centro di Dulnev si occupa della registrazione obiettiva della verifica, reperibilità, utilizzazione pratica di una larga serie di fenomeni paranormali come telepatia e telecinesi. Si era partiti dalla ricerca diagnostica, si suppone da tempo che il corpo umano emetta un campo CEI, per ora sconosciuto, contenente una vasta quantità di informazioni sullo stato dell'individuo, sulle sue caratteristiche fisiologiche, psichiche, ereditarie e quindi anche sul suo stato di salute. Attraverso l'uso sistematico dell'effetto Kirlian sui pazienti si è scoperto che il campo emesso dall'individuo contiene effettivamente dati che possono aiutare a comporre un ritratto completo, per esempio dello stato degli organi interni. Già, ma che c'entra il cadavere? Korotov e il suo gruppo 2 anni fa pensarono di provare a vedere cosa succedeva sottoponendo un cadavere alla stessa analisi. Lo scopo era piuttosto semplice, volevano osservare, spiega Kotpov, che è un fatto fisico, non un medico. Spiega Kotpov che è un fisico e non un medico. In quei tempi si affievolisce e scompare dopo la morte il campo energetico informativo che circonda l'individuo. E qui è arrivata la sorpresa, una sorpresa sconvolgente. Il campo non scompare, non solo a quanto sembra l'emissione, fra l'altro, ha un rapporto con le modalità della morte. Per esempio, i defunti per vecchiaia fanno registrare un graduale indebolimento del segnale nelle prime 48 ore dopo il decesso, ma esso si stabilizza e permane, seppure debole, anche oltre. Altro esempio, i decessi per incidente o per cause improvvise, in questo caso si registra un brusco aumento del segnale nelle prime 20 ore, seguito da un'altrettanta brusca caduta fino a un livello stabile e debole. Il terzo esempio è il più inquietante, riguarda i decessi in condizioni acute di sofferenza, in seguito ad assassinio, violenze fisiche. Qui l'emissione post-morte ha un andamento irregolare che si prolunga per l'intero periodo di osservazione, finora per i 5 giorni successivi alla morte, e non registra alcuna stabilizzazione, esplosioni di intensità a cui fanno seguito cadute improvvise. In particolare i suicidi mostrano un andamento delle emissioni talmente convulso da poter essere distinto da tutte le altre cause di morte. La criminalistica, scrive Kotpov, può usare questi risultati per stabilire senza margine di errore se il defunto è stato ucciso o si è ucciso. Ma questo è un semplice dettaglio pratico. Balza agli occhi una serie di immediate conseguenze. Il corpo del defunto trasmette informazioni che ricordano gli ultimi istanti della vita. Com'è possibile? E questa informazione persiste indipendentemente dall'allontanarsi dal momento della morte. Ma perché le osservazioni si sono fermate al quinto giorno? Per ragioni illegali, risponde Korotpov. I corpi non ci vengono dati in osservazione, debbono essere restituiti all'autorità giudiziaria. Certo, vorremmo andare oltre, fino al nono e al quarantesimo, per vedere cosa succede. E perché questi due intervalli? Perché siamo convinti che le credenze religiose di molti popoli abbiano a che fare con quel che stiamo studiando. Siamo vicini alla scoperta di qualcosa di simile all'anima. Ciascuno la chiami come vuole. Il nostro linguaggio risente della nostra cultura attuale e delle nostre tradizioni, commenta Dulnev. Ma io penso che dobbiamo cominciare a pensare che il nostro mondo è molto più complesso di quanto crediamo. Noi viviamo oggi nello spazio-tempo materia. Non basta per spiegare fenomeni come quelli di cui stiamo parlando. Bisogna supporre l'esistenza di un'altra dimensione, di un campo informativo, dove le trasmissioni avvengono a velocità superiore a quella della luce. Sono ipotesi, continua Korotpov, che noi pensiamo che i guaritori e in linea di principio ogni individuo siano come degli apparecchi ricci e trasmittenti imperfetti che riescono a sintonizzarsi più o meno bene con questo campo. Questo spiegherebbe perché i risultati dei singoli esperimenti possono essere contraddittori. Ma sul piano statistico, una volta raggiunta una sufficiente quantità di dati, questa contraddittorietà scompare. Gli esperimenti condotti nella ricerca di queste persone scomparse, per esempio mostrando ai guaritori una semplice fotografia, permettono di fissare un esito positivo nell'85% dei casi. Il margine di errore è straordinariamente basso. È come se determinate persone particolarmente dotate o allenate riuscissero ad entrare in contatto con un patrimonio di informazione comune estraendone dei dati. I defunti lascerebbero intorno a noi, da qualche parte, qualcosa del loro patrimonio informativo. I limiti sperimentali attuali sono evidenti. Come questa apparecchiatura si può registrare l'emissione soltanto finché il corpo esiste, cioè esistono le dita. A decomposizione avvenuta e dopo la cremazione lo strumento non funziona e bisognerà inventare altri strumenti di rilevazione. Ma il professor Dulnev non dispera, la ricerca prosegue in parallelo. Sui computer c'è già una cospicua serie di rilevazioni sull'esistenza del campo. I nostri esperimenti dimostrano senza ombra di dubbio, ad esempio, che la telepatia è una realtà. Dice Dulnev mostrando decine di episodi sperimentali di trasmissione telepatica provocati in laboratorio. E non si tratta di trasmissione elettromagnetica, ma di qualcos'altro. Cosa? Dulnev allarga le braccia. Le nostre apparecchiature misurano massa, energia, impulsi. Non questo campo, ma ora sappiamo che possiamo entrare in contatto con esso, rilevarne l'esistenza e captare una microscopica parte dell'informazione che contiene o rappresenta. Attorno a noi c'è un'altra realtà che finora abbiamo considerato supernaturale, sovrannaturale. Forse lo è, forse non lo è, ma c'è. Ritorniamo nelle nostre considerazioni sui vari tipi di corpi facenti parte del CEI. Il corpo astrale fa sempre parte del CEI. Il CEI si chiama campo elettromagnetico informato ed è contenuto da quello eterico, che però lo perde quasi subito al trapasso. Questo corpo è legato alle emissioni. Esse lo modulano e lo modellano inserendovi la sintesi per mezzo della mente, delle informazioni, ma il mantenimento della vigilanza dopo la morte fisica esso rimane in attesa sul piano che gli corrisponde, in attesa del ritorno. Esso è energetizzato dal sistema reticolato del corpo fisico mentre è in vita con esso. In realtà qui stiamo entrando in quelle che sono le speculazioni di ordine religioso. Stiamo entrando effettivamente all'interno di quella che è la speculazione della teosofia. Dividere il corpo in quel modo e in quella funzione fa parte della storia teosofica. naturalmente quelli che sono i nostri pensieri a priori, cioè quando le persone fanno il lavoro di scienziati non è che cessano di avere le loro convinzioni religiose, in realtà le loro convinzioni religiose vengono anteposte al loro lavoro, cioè il loro lavoro viene guidato dalle loro convinzioni religiose che sono a monte. E questo che stiamo affrontando in questo momento, cioè quello che ha detto in questo momento, sono espressioni di un lavoro teosofico. Vi ricordo che in Russia la teosofia ebbe parecchio sviluppo. E la Blavatsky intanto era russa, ma a parte questo, tutto quello che è stato gran parte del movimento di rivoluzione femminista dell'Ottocento fino all'Ottocento appartiene e viene legato dal punto di vista religioso alla teosofia, per cui la reincarnazione, mente, corpo esoterico, corpo astrale, cioè tutte queste cose vengono introdotte proprio dal pensiero teosofico in Occidente. La nostra mente tende a formare un nuovo campo informazionale tachionico, però lo afferma, ma non lo dimostra questo. Cioè lui dice, io leggo un campo di energia. Secondo me, dice, la nostra mente tende a formare un campo in formazione tachionico. Ma lui non sa se questo è vero o non è vero. È il suo pensiero che egli proietta su quello che dovrebbe fare la mente. E quindi ad unire le forze eteriche contrapposte è più e meno per creare le immagini vere o plasmatiche olografiche composte di insieme di fotoni. Anche questo è una sua affermazione soggettiva, cioè non appartiene al campo sperimentale, cioè è lui che ritiene che avviene questo, anzi più che lui è il giornalista che ritiene che avviene questo. Dunque, vediamo un attimo, i colorati astrali che, salvo quanto vengono disciolte da azioni mentali, tendono a scendere nella materia per essere vive e sensibili nella nostra dimensione. Il corpo causale è la memoria informativa, elettronica di tutta la nostra esperienza e la quintessenza di tutte le nostre vite passate corrispondenti a tutto il nostro vissuto che viene memorizzato nell'aurea e nei geni del DNA. E anche questo è lui che lo afferma. Il corpo mentale è quello legato agli schemi mentali che ci guidano dal passato al futuro, ci condizionano le nostre scelte di vita. Il corpo modulare del CEI, campo elettromagnetico informativo, è sempre collegato al piano astrale e da esso trae energia e crea in esso le immagini energetiche di qualsiasi tipo, belle, brutte, gioia, cioè sono tutte affermazioni assolutamente soggettive che partono dal punto di vista dell'impostazione religiosa che ne fa la persona che interpreta. Cioè questo non è frutto di sperimentazione, ma è frutto di illazione, che è diverso. Dopodiché che uno sposi un'illazione o sposi un'altra o ritenga che quell'illazione fosse reale, quello è un altro discorso. Dal momento della morte in avanti, noi percorriamo, dice, questa memoria per rivedere le nostre azioni e confrontarci con la vera giustizia. Ma il concetto di vera giustizia abbiamo visto già che non esiste. E dobbiamo riparare ciò che non è stato vissuto in questa coscienza. Ecco il giudizio. Ma questo viene affermato soggettivamente, cioè lui dice questo, ma questo non è. Attenzione che la prima parte dell'articolo abbiamo letto delle sperimentazioni e dei tentativi di valutare scientificamente, in questa parte passiamo alle illazioni, cioè a quello che è una visione religiosa che si proietta sulla sperimentazione, ed è qua che casca l'asino in realtà, eh? Il corpo divino è quello legato alle entità energetiche della manifestazione ed è composto dall'insieme di tutti gli atomi personalizzati che hanno partecipato alla creazione del nostro corpo fisico e ci compongono attualmente. Il problema è che non esiste nessuna creazione, esiste semplicemente un processo di trasformazione e di sedimentazione. Il corpo spirituale è l'insieme della nostra consapevolezza che è composta da bit di informazioni quindi da tacchioni e fotoni informati, che ci caratterizza e ci indirizza e che viene ricavata da esperienze vissute in sintonia con le leggi della natura. Cioè esiste un a priori leggi della natura, esiste un a priori sintonia, esistono in pratica tutta una serie di verità che vengono anteposte a questo discorso. Cioè quando leggete gli articoli dovete sempre saper distinguere la sperimentazione, cioè la descrizione della sperimentazione, da quella che è l'illazione che viene posta a monte. E in effetti, perché sto parlando di questo? Perché in stregoneria le cose non stanno così. Cioè in stregoneria esiste la coscienza dell'individuo che si trasforma, ma esistono decine di coscienze all'interno di noi che si trasformano a loro volta e che contribuiscono a costruire sì la nostra coscienza, ma hanno anche una loro individualità, per cui hanno i loro tempi di trasformazione. La mia flora batterica che ho nella pancia non è un oggetto amorfo, è un insieme di coscienze e di consapevolezze che hanno le loro strategie di esistenza, per cui la mia flora batterica continuerà a vivere anche quando il mio corpo è morto e avrà dei tempi di morte e di trasformazione infinitamente diversi da quelli che è la mia coscienza, per cui continuando a persistere intorno al mio corpo una flora batterica che comunque si sta ancora trasformando quando io sono morto, avrà delle missioni energetiche che comunque potranno essere registrate dagli strumenti. Cioè io non sono un oggetto al di fuori del mondo, e così ogni mia cellula, ogni mia parte, è vero che forma la mia coscienza e la mia consapevolezza, ma anche un proprio percorso di trasformazioni. Nella mia vita, posso essere la vita di un uomo di 70-80 anni, cioè io vivo per 70-80 anni, ma molte delle mie cellule nascono e muoiono in tempi molto più brevi, io le rinnovo in continuazione, ma ciò che rinnovo non è materia amorfa, sono cellule, cioè sono esseri coscienti e consapevoli che comunque hanno un processo di trasformazione, comunque mettono energia, comunque hanno delle strategie di vita all'interno del mondo in cui sono nate, cioè al mio interno. Pertanto non posso prescindere dall'esistenza delle cose in se stesse. Certamente se io comincio a pensare me stesso come creato in immagine del mio padrone, chiaramente tutto ciò che ho all'interno del mio corpo e che in realtà le sue strategie di vita, tendo ad ignorarlo, tendo a fingere che non esista, e allora mi stupisco davanti a strumenti che ancora funzionano dopo che io sono morto. Ma questo stupore che io costruisco davanti a questo è una mia mancanza, cioè la mia mancanza di aver aderito a una forma di pensiero che pensa che io sia al centro del mondo, per cui anche al centro del mio corpo, al centro della mia vita. In realtà io sono parte di un insieme che sta agendo e l'articolista lo sta letteralmente dimenticando. Tant'è che dice che l'anima quindi è l'insieme di tutti questi 7 corpi, dall'ego io al fisico, essa è l'insieme delle informazioni che l'essere eredita dal concepimento, contenuta nella coppia di 2 atomi base che, aggregando altri atomi per formare il corpo fisico, più quelle che sono codificate nel DNA, risultante dalla combinazione di metà del DNA nucleare del padre, per mezzo dello spermatozoo che feconda l'ovulo, con metà di quello della madre, mentre il DNA micocondriale viene tutto dalla madre, contenuti nell'ovulo femminile. Da quelle informazioni, quando parliamo di micocondri, attenzione, parliamo di batterie, da quelle informazioni che acquisisce durante la vita terrestre, vale a dire le connessioni neuronali che si plasmano nell'interazione con l'ambiente familiare, sociale e quello della natura, universo, nel quale l'essere vive, quindi è costretto a dire che la nostra anima non è sempre la stessa dalla nascita all'età adulta, magari uno nasce come bambino carino e paffutello, ma poi da adulto diventa uno spietato criminale, sadico e pluriomicidio. L'informazione, lo ricordiamo, è quella che è contenuta nel DNA ed è negli elettroni atomi che compongono il DNA che viene ad essere raccolta, aggiunta e memorizzata al momento della morte. Noi in stregoneria non diciamo elettroni, atomi, particelle, sì, consideriamo delle parti del corpo che si trasformano, però non andiamo a identificarle, anche perché in percezione alterata non si possono individuare. Cioè ciò che la scienza chiama atomo probabilmente io in percezione alterata posso averlo visto, ma non ho la certezza che ciò che io vedo in percezione alterata sia ciò che la scienza ha misurato come atomo. Pertanto io devo fermarmi comunque all'impressione in percezione alterata. Non posso trasformare la mia percezione alterata in termini fisici, in termini di fisica matematica. Quello che posso fare invece in percezione alterata è trasformare le mie sensazioni, la mia percezione del mondo in filosofia. Questo sì lo posso fare, ma non posso trasformarla in fisica. Perché? Perché mentre la filosofia lascia il campo a quello che è lo sviluppo delle mie sensazioni, per cui entra a descrivere il senso della vita, entra a descrivere la relazione fra me e il mondo, e la fisica e la matematica non si limitano semplicemente a una descrizione soggettiva del rapporto fra me e il mondo, ma tentano di stabilire una relazione oggettiva attraverso una formula matematica, per cui quella formula matematica è riproducibile su individui diversi. Mentre invece la percezione della vita è una percezione soggettiva, e in percezione alterata noi vediamo una soggettività. Questa soggettività noi tendiamo a trasformarla in concetto filosofico, ma è una nostra sfida soggettiva, non è un'equazione matematica che è riportabile a tutti gli individui. Pertanto noi non diciamo mai parliamo di atomi, di elettroni, neutroni. Sì, possiamo usarli come esempio, ma non possiamo mai parlare di questo, perché non siamo mai sicuri che ciò che noi percepiamo in percezione alterata corrisponda all'oggetto fisico nella ragione. Questo noi non l'abbiamo mai. Ricordiamoci che non si può dividere ciò che la manifestazione, il corpo di Dio, manifestazione dell'infinito, ha unito. Anche questo è un concetto che non ha senso. Ha senso soltanto all'interno del monoteismo. C'è una visione del mondo monoteistica, la quale stabilisce la finalità del presente. Cioè, il presente ha una finalità non perché va in quella direzione, ma perché la finalità è stata stabilita prioristicamente da un Dio o da un finito o da un essere che è assoluto. Per cui noi sappiamo quali sono i percorsi che la specie umana attraverserà, e sappiamo quali sono a grandi linee quelli che sono i percorsi dell'universo. Non sappiamo come questo avverrà. Cioè, non esiste un disegno divino alle spalle, esistono delle forze che spingono alla trasformazione, ma non esiste una finalità, un finalismo nella nostra esistenza. E l'unico finalismo della nostra esistenza è l'esistenza stessa. Pertanto tutti quelli che sono i discorsi finalistici fatti dai monoteisti sono tutti falsi, per cui è falso anche questo discorso. Andiamo ancora avanti. Per cui è facile definire confini precisi dei vari corpi sottili, e non è vero questo. Comunque tutti questi corpi ci dicono che gli antichi sono collegati fra di essi in modo interrelazionale, ma soprattutto dai sette centri detti chatra. Questi centri sono il collegamento fra i vari livelli dei corpi, permettono la risalita e la discesa nelle due categorie che noi captiamo, da polmoni, piedi, testa, cromosomi. E anche questa è una cazzata, nel senso che fa parte comunque del discorso teosofico, del discorso della liberazione dell'energia induista, che però può seguire questo schema o può seguire tutto altri schemi, cioè dipende dalla soggettività dell'individuo e dal rapporto che ha l'individuo con il mondo. Pertanto definire questi chakra come importanti, cioè questa modalità come importante, è assolutamente soggettivo. Anche una volta la ritenevo una modalità importante del risveglio della Kundalini, e dopo invece ho verificato che non lo è. Non lo è assolutamente, perché negli individui il movimento dell'energia all'interno è completamente diverso da quello che è stabilito dalle varie categorie. Corrispondono grosso modo, partendo dal basso, a zona genitale, parlo di chakra, intestinale, zona stomacale, zona plesso solare, zona della gola, zona della fronte, zona della fontanella sopra la testa. In medicina biologico naturale dobbiamo tener conto di tutti questi centri e dei vari corpi quando cerchiamo di mantenere la salute e ripristinare la stessa da uno stato di malessere. È estremamente importante, prima di trattare un malato sul piano metabolico, di ristabilire la giusta circolazione dell'energia in questi sette centri secondo le loro giuste polarità yang e yin. Per fare meglio comprendere ciò che desideriamo illustrare ai nostri lettori sulla possibilità della materia intelligente che si evidenzia nella sua proprietà intrinseca di trasformazione, riferiamo ciò che in certe branche della fisica applicata contemporanea si sta scoprendo. I metalli liquidi esistono veramente, anche se solo nei laboratori di ricerca applicata più moderni. Essi si chiamano fluidi elettroreologici e le loro applicazioni nel futuro possono essere fantastiche. Un esempio: con questi fluidi si potranno costruire super macchine enormemente più veloci e precise grazie ad ingranaggi capaci di passare dallo stato liquido a quello solido in frazioni di secondo rispetto a quelle costruite fino ad ora. E qui siamo all'interno della fantascienza, cioè io ipotizzo che nel futuro si farà una roba del genere, però questa è una cazzata bella e buona. Nel 1947 il fisico William Wilson aveva scoperto il primo fluido elettrologico. Esso si trasformava istantaneamente in semisolido se era attraversato una corrente elettrica. Negli anni successivi quei materiali hanno dimostrato proprietà simili. Alla base di questo fenomeno vi è la polarizzazione, fenomeno scoperto da tempo. Se un fluido con molte particelle in sospensione viene attraversato da un campo elettrico, le particelle tendono a polarizzarsi, cioè assumono una forma allungata con un polo caricato positivamente e l'altro negativamente. I poli delle particelle tendono ad attirarsi se di carica diversa o ad respingersi. Questo tipo di movimenti provoca il loro allineamento, generando un nuovo insieme, una nuova struttura. In natura tutto continua a riallinearsi continuamente, cioè la materia non è mai statica, cioè in natura ha continue trasformazioni. Per ottenere questo rapido passaggio, ci dicono i fisici, occorre applicare tensioni di qualche migliaio di volte. Altri liquidi solidi, miscele con silicio e polimeri solubili, che si chiamano colloidi dilatati, mutano di stato anche se non sono attraversati da correnti elettriche. Il passaggio di stato avviene in seguito ad una agitazione meccanica violenta. Perché vi abbiamo parlato di questo tipo di fenomeno? Perché riteniamo che in natura esistono varie molteplici possibilità, varie fenomenologie che essa utilizza da sempre nei processi di manifestazione e di trasformazione della materia, che hanno enormi possibilità e dimostrano come anche il fenomeno morte sottostà a questa legge di trasformazione con simili modalità. Nel momento della morte vi è una scarica elettrica fortissima di volta ed a bassa tensione introdotta da una agitazione meccanica conseguente che provvede a temperatura ambiente, questi fenomeni si chiamano trasmutazione atomica a bassa temperatura, a modificare parte del corpo fisico, eterico, spirituale. Vorrei sapere come hanno fatto a stabilire che è il fisico, eterico, spirituale, visto che lo stacco della coscienza del corpo è quasi immediato, in altri stati della materia di cui è composto il nostro corpo, mantenendo il potere di informazione del proprio ego io. Nuovi corpi che si formano da esso e da seconda delle proprie destinazioni essi si trasformeranno in gassoso, liquido, solido, plasma, ma contemporaneamente a riaggregare parte della materia precedente in altri insiemi che generano altre sostanze, cioè altre forme, altri corpi. Ora osserviamo la morte ancora per un attimo da un altro punto di vista. Dal punto di vista clinico, la definizione della morte combacia con la cessazione del battito cardiaco, la cessazione delle funzioni respiratorie e di quelle cerebrali. Non si contempla assolutamente la cessazione delle sensazioni da parte dell'ego io, onde per cui è evidente che questa definizione è data da una incompleta osservazione esteriore da parte degli altri, medici compresi. La morte però è soprattutto un momento interiore, non solo esteriore. In bioelettronica abbiamo una manciata in più per meglio definire questo momento, questo passaggio della vita. E qui non sono assolutamente d'accordo su questo, perché quando io cesso le 4-5 funzioni vitali che ho, io ho già staccato quella che è la mia coscienza, il mio corpo di energia, da quello che è il corpo fisico. Che poi si possono rimettere in moto per certi tempi i battiti, o si possono mettere in moto per certi tempi alcune trasformazioni elettromagnetiche, quello è un altro discorso, io sono già da un'altra parte. In realtà dentro di me c'è ancora qualcosa che deve morire, ci sono tutti i batteri, ci sono tutte le cellule, ogni singola cellula che deve cessare di esistere, ma io sono già via, ricordatevelo questo. Analizziamo il sangue del defunto voce bioelettronica, possiamo sapere che è morto veramente e non si tratta di morto apparente, per cui il malcapitato non si troverebbe a risvegliarsi nella bara a 2 metri sottoterra, che purtroppo avviene ed è accertato nel 5% dei casi di sotterramento. Comunque l'unico che può narrarci il passaggio, la morte, è il morente. Infatti in certi laboratori sono stati interrogati dei cadaveri inserendo elettrodi nei loro cervelli e collegandoli a un encefalogramma. Parlando con il morto si è chiesto di fornirsi degli impulsi per dimostrare con un semplice sì o no alle domande che gli venissero poste. Le risposte sono arrivate puntuali. Abbiamo analizzato da vicino casi di persone dichiarate clinicamente morte, facendoci raccontare le loro esperienze vissute per clinicamente morte. Si intendono persone che in ospedale sono state dichiarate morte da medici con tanto di certificato e sono rivissute dopo qualche minuto, in certi casi oltre 2 ore, in altri casi dopo 2 giorni. È stupefacente di ascoltare le loro esperienze, tutti hanno in comune gli stessi elementi fondamentali descritti in modo un po' diverso a seconda del tipo di cultura fisiologico o religiosa del soggetto. Queste affermazioni sono simili a quelle di uno studioso americano, Moody, e la giornalista italiana Giovetti ed altri studiosi in altre nazioni hanno scritto dei loro libri. Ecco la descrizione che abbiamo tradotto da tutti coloro che ci hanno descritto le loro sensazioni dopo che sono rivissuti da una morte apparente. Un uomo sta morendo e nel momento in cui ha registrato il massimo dolore sente le parole del medico di essere clinicamente morto. Avverte uno strano rumore come un tintinnio, una musica o un ronzio e contemporaneamente sente il muoversi con estrema rapidità lungo un tunnel, una galleria buia e nera. Non è vero che sia una galleria, spesso sono dei cerchi che ti vengono attorno, cioè non sei tu che ti muovi dentro i cerchi, ma sono dei cerchi di luce che ti vengono addosso. Giunto al termine, avverte di essere uscito dal proprio corpo, ma di trovarsi ancora nell'ambiente in cui esso si trovava prima, e vede in lontananza il suo corpo come se egli fosse solo uno spettatore. Da quella posizione osserva il tentativo di rianimazione e prova un senso di sconvolgimento emotivo. Dopo breve tempo si abitua alla nuova strana condizione e avverte di avere ancora un corpo, ma di altra natura, molto diversa dal corpo fisico al quale era abituato e che ha lasciato. Cominciano ad accadere altre cose, altri individui si avvicinano per aiutarlo, scorge i corpi energetici di parenti ed amici già morti che vivono in altra dimensione. Dopo gli appare un essere che egli definisce di amore o di luce, questo gli avvolge senza parlare, e cioè telepaticamente una domanda che lo esorta a valutare la propria vita e lo aiuta a mostrargli come in un film playback a ritroso gli avvenimenti più salienti della propria vita terrena. Alle volte questo film viene vissuto prima dell'incontro con l'essere di luce, ad un tratto si sente vicino o vede una barriera o un confine che sembra essere la divisione fra la vita terrena e l'altra che si propone. Tuttavia sente e gli dicono di dover ritornare sulla terra, che non è ancora arrivato il momento del suo passaggio. Tenta di opporsi perché è affascinato a questa nuova e bella situazione, tuttavia si riunisce al suo corpo e in qualche modo attorno alla vita terrena. Più tardi tenta di raccontare agli altri la sua esperienza, ma gli riesce difficile farlo. La difficoltà ad esprimere con parole i fatti vissuti altrove, e scopre che non lo prendono sul serio e rinuncia a parlarne. L'esperienza vissuta comunque modifica sostanzialmente la sua vita ed in particolare le sue opinioni sulla morte e sulla vita. L'anima esiste e sopravvive alla nostra morte cerebrale, affermano 2 medici inglesi. In realtà non è assolutamente vero questo, però siamo in guerra perché ormai chiunque si sta un po' contendendo questo. Pazienti colpiti da arresto cardiaco hanno raccolto contatto di luci, di sensazioni, di gioia di ingresso in un altro mondo. Guardate, quando noi stiamo morendo, la prima cosa che viene staccata dentro di noi sono tutti i centri del dolore. Cioè immediatamente prima di morire il nostro corpo stacca tutti i centri di dolore. Per cui noi abbiamo comunque una situazione di benessere. Questo è già stato provato in qualsiasi situazione, anche quando uno viene aggredito da un leone e comincia a sbranarlo, mica sente la sbranatura del leone e il corpo immediatamente stacca tutti i centri del dolore. Per cui la situazione di benessere che si ha in quel momento è perché si sta per morire e il corpo ha staccato i centri del dolore, per cui non c'è più la sensazione del dolore, c'è la sensazione effettivamente del benessere. E non è una questione di anima, perché tutto ciò che si percepisce lo percepiamo con la nostra mente. In realtà in quel momento non solo vengono staccati tutti i centri del dolore, ma c'è una massiccia emissione da parte del cervello di tutta una serie di sostanze che vanno a creare situazioni, chiamiamole allucinanti o allucinogene, all'interno del nostro apparato cerebrale. Per cui la visione degli esseri luce, tutto quello che viene percepito, viene visto in quel momento, non è altro che il risultato di tutta una serie di sostanze che vengono scaricate dal cervello, che non fanno altro mettere in evidenza quello che è la nostra struttura educazionale, cioè quello che è il nostro condizionamento educazionale. Le due cose, condizionamento educazionale e sostanze che vengono rilasciate dal cervello, noi rilasciamo simil peyote, simil marijuana, cioè tutta una serie di droghe che il nostro cervello è in grado di rilasciare in quel momento, non fanno altro che evocare questo tipo di immagini. Per cui tutto il processo di vedere esseri di luce, vedere amore, tutto il resto, è dato da una combinazione molto particolare, che il cervello stacca tutti i centri del dolore, vengono rilasciate su una serie di sostanze dal cervello che creano collegamenti particolari, e il condizionamento educazionale riempie questi collegamenti che avvengono con un nuovo tipo di immagine, cioè l'individuo si sta apprestando in realtà a morire. Poi vedremo invece come in stregoneria questo stesso meccanismo, che è lo stesso identico meccanismo, viene riempito dal potere di essere che un individuo ha costruito nella propria vita. Quello che qui sta parlando, la ricapitolazione della propria vita, in realtà è ciò che noi ci portiamo alla morte, sono tutti gli sforzi che noi abbiamo fatto nell'affrontare la nostra vita e la nostra esistenza. Bene, il nostro patrimonio, la nostra ricchezza che ci portiamo nel... qualora partoriamo il corpo di luce, il corpo luminoso, qualora ci riusciamo, sono tutti quegli infiniti sforzi che noi abbiamo fatto in tutta la nostra esistenza. Questa ricapitolazione che avviene in realtà non è altro che quanta forza ho io per affrontare l'infinito. Bene, quando si dice tu torni indietro, cioè quando gli vengono detto tu devi tornare indietro perché non hai completato la vita, in realtà non c'è abbastanza energia per andare avanti, cioè non c'è ancora la capacità, la forza sufficiente per trasferire la coscienza dal corpo fisico al corpo luminoso. E siccome c'è la possibilità di avere altro spazio dal punto di vista fisico per accumulare coscienza, per accumulare consapevolezza, per accumulare potere, e l'individuo torna indietro proprio per continuare questa trasformazione. Che lo faccia o non lo faccia, questo è un altro discorso. Bon, ci fermiamo qui per oggi, da 36 ne avete solo 14, andrò avanti le prossime volte con questo articolo, perché vedo che permette in effetti di parlare di quello che sono le esperienze di premorte, e poi continueremo con tutti gli altri articoli, cioè quello che mi ha dato Franco in rete, che è quello che mi ha dato Franco, è tratto dalle scienze e va proprio a dimostrare come esiste questo meccanismo che può essere attivato in situazioni particolari, e poi andremo avanti anche con i discorsi che ho fatto io in gruppo e che vi leggerò qui per radio. Bene, dato che mancano solo 10 minuti alla fine della trasmissione, diamo il via alle telefonate. Scusate, diamo il via anche alle telefonate, e nel frattempo commenteremo qualche articolo dell'ultima settimana. Il numero di telefono è 049 700 700 049 700 838. Pronto?
Roberto, ti chiamo da Vicenza. Senti, mi dai il vostro sito per cortesia?
Guarda, tu usi internet.
Sì.
Che motore di ricerca usi quando devi cercare qualcosa?
Non me lo chiedere perché sono
Google, Arianna.
Non so dirtelo, guarda, io entro in internet e basta.
Va bene, senti, io ti do un indirizzo.
Sì.
Però in qualsiasi motore di ricerca, che tu fai ricerche qualche volta,
sì.
Ecco, nella casella dove dici cerca, sì, Scrivi Claudio Simeoni.
Ah, basta questo?
Sì, dice cerchi, guarda, dappertutto vengo fuori. Dopo la pagina che ti viene, no? E tu vai alla fine della pagina.
Sì.
Cioè, torna all'indice, tu clicchi sopra, ti dà la prima pagina di quel sito, e da là salti su tutti i siti possibili e immaginabili.
Ho capito, perché il discorso che stavi facendo del corpo della luce, che è solo accennato e che qualche volta in macchina quando sono a casa ti sento dire, è estremamente interessante, è una cosa che merita proprio una...
Comunque, c'è sul, ho messo in presentazione il libro sull'NDE, no?
Sì.
E puoi trovare tutta una serie di pezzi, insomma, che puoi scaricare. Puoi scaricare, ci sono 7 milioni di caratteri, cioè pari a 14 libri, per cui potete prendere quello che volete.
Perfetto.
Va bene?
Ti ringrazio.
Grazie a te, ciao. Pronto?
Ciao Carlo, ciao.
Ciao.
Volevo domandarti, gli altri, sì, là che parla, per la religione o per la libertà di chi ha religione o separata?
No, noi costruiamo la religione pagana politeista. La nostra religione, il paganesimo politeista e la stregoneria sono dei percorsi di libertà. Pertanto noi non abbiamo dogmi di verità, abbiamo dogmi di libertà. I dogmi di libertà hanno la caratteristica di metterli alle spalle, perché meno libertà di così noi non l'accettiamo.
Sì, no, ma la libertà ha bisogno di se stessa?
No, ha bisogno delle azioni delle persone.
Sì?
Delle azioni delle persone.
Sì, beh, questo sì.
La libertà si manifesta se le persone sanno manifestarla.
Questo è un altro argomento, ognuno di noi sia libero per quanto la natura ci ha creato.
No, noi siamo liberi se noi scegliamo di espandere noi stessi nella vita.
Naturalmente, la natura fine a se stessa, non fine agli indottrinamenti e tutte queste cose.
Ovvio, la natura è fatta di dei.
Allora parliamo di libertà e non parliamo di indottrinamenti, no?
È irrilevante, perché quando tu da quando tu nasci vieni indottrinato, diciamo così. Dopodiché tutta la vita tu passi a discutere del tuo indottrinamento, per cui in realtà rimuovere quelli che sono gli elementi coercitivi della vita è il nostro atto di magia, cioè noi pratichiamo magia se noi rimuoviamo ciò che ci inchioda, ciò che ci impedisce di espandersi.
Questa comunque è una dottrina?
Sì, sì, sì.
Ah, ecco, è un indottrinamento, non
certo.
È una spinta alla libertà.
No,
è una
no. Questa è l'essenza stessa della libertà, che poi si voglia proiettare su di essa ciò che le persone pensano, questo è un altro discorso.
No, io
lascio libere
della libertà.
No. Allora, la religione pagana politeista è la rappresentazione della libertà. Qualunque altra cosa non esiste, non esiste partiti.
Questa è un'affermazione che si può credere.
Benissimo, può credere, ok, va bene, ciao. No, ciao. Pronto?
Sì, sono Paolo. Ciao.
Ciao, dimmi, ciao.
Volevo intervenire un po' sul tema della considerazione dell'uomo da parte del cristianesimo. E ne hai parlato anche oggi pomeriggio.
Sì.
Io avevo già postato anche un intervento sul sito in cui avevo riportato un colloquio a cui ho assistito subito dopo il terremoto che c'è stato in Molise. C'è stato un programma televisivo e a un certo punto, naturalmente tra gli ospiti c'erano preti e suore, una signora ha chiesto a una suora, perché le suore da due ore andavano avanti a dire pregate, eccetera, ma ha detto come può la mamma di un bambino che è morto in un terremoto spiegarsi questa cosa e rapportarla col fatto che Dio è buono. E questa suora gli ha risposto che quando una persona muore deve presentarsi di fronte a Dio senza fare domande.
Ah, bene, mi piace.
Ecco, io credo che in quella risposta ci sia proprio tutta la considerazione che ha il cristianesimo dell'uomo.
Sì, infatti.
In sintesi, per il cristianesimo l'uomo è una merda.
Sì, infatti.
Non deve farsi domande, non deve fare domande.
E quando dice alle persone che devono liberarsi da tutto questo, ti dicono che le stai indottrinando.
No, ma il bello è che l'uomo deve essere uno schiavo del Dio padrone.
Infatti.
Talmente schiavo che anche se Dio gli uccide il figlio, lui non deve neanche permettersi di cercare di capire il disegno di Dio, perché è talmente grande
sì.
Che non deve neanche... Questo è l'uomo secondo il cristianesimo.
Certo.
Una merda. Questa
è vero.
Poi le persone vogliono continuare a essere merde e a un certo punto è a farlo. Tutto qua, va bene?
Va bene, ciao. E ciao a tutti, perché io chiudo qui la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo dalle ore 15 alle 16.30 e dalle 19 alle 20. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Ciao e a risentirci a giovedì prossimo.